ringraziamo Alejandra per questo impegnativa e interessantissima relazione. Se c'è qualcuno che vuole intervenire, allora facciamo Alberto.
Su tutte e due le relazioni.
Sì, scusate, ho sbagliato. Su anche sulla relazione di Luca, ovviamente.
Sì, certo, quindi comincio a ringraziare Luca per le bellissime storie che ci ha raccontato, anche per la modalità affascinante.
Grazie.
Con la quale l'hai fatto, molto emozionante, molto bello. Poi volevo chiedere ad Alejandra una conferma, non so se ho preso nota bene, 100 miliardi di neuroni?
Sì.
E ognuno riceve 100.000 sinapsi?
Sì.
Ah, allora avevo preso una nota bene. Va bene. Poi...
No, 10.000. Ah, per 10.000 per... Cioè lui ha 10.000 dendriti, più o meno. Aspetta, la rivediamo,
va bene.
Perché il totale era in un millimetro cubo di corteccia 1.500.000 sinapsi. Vabbè, è solo per avere delle idee.
Ma c'è un paragone, scusa, siccome l'ho letto recentemente su un testo di Redfield, no? Praticamente lui dice che le possibili connessioni all'interno del nostro cervello sono più delle stelle che ipoteticamente possiamo pensare esistono al mondo. Quindi regolatevi un po' voi.
Fate vedo conti.
Va bene,
tutto il cervello. Un millimetro sono quelli della dimensione che dicevamo prima.
Va bene, comunque grazie, affascinanti da impazzire. Poi sono stato molto contento che la tua ultima slide riportasse l'attualità delle intuizioni di Benson. Io, mentre ero affascinato dalle immagini, dalle cose che ci dicevi, quando ci hai detto che ovviamente l'informazione nasce da una attività neuronale, dall'attività dei 100 miliardi o non so quanti neuroni e dalle relazioni che ci sono tra questi neuroni, e questo è la conferma che la danza delle parti interagenti, che a noi è tanto cara, ha una fortissima base scientifica, così come una fortissima base scientifica ha quello che per noi educatori, per noi insegnanti, per noi appassionati di pratica didattica agiamo da sempre, che è un buon suggerimento che è opportuno mettere al centro della relazione educativa, il fatto che il cervello impari modificandosi, e quindi l'opportunità di sollecitare il più possibile una grande attitudine al cambiamento. Va bene, grazie mille.
C'è Paola. Riccardo, però il microfono è solo uno, quindi mi chiedo collaborazione. Abbiamo perso per strada un microfono in questi giorni.
No, si è scaricato la batteria.
C'era prima Paola?
Sì. No, forse c'era prima, vabbè, uguale, fate una.
C'era prima Riccardo. Non breve la mia domanda, era Alejandra. Il cervello impara modificandosi, no? Cioè questo cervello va comunque continuamente modificandosi attraverso la creazione di nuove sinapsi.
Sì, sì.
Quindi appunto non ha molto senso vedere quante sono e quanti. Cioè,
no, no, per sì, cioè si sta facendo un lavoro con.
Faccio un'idea. Poi mi pare che detto che alcuni farmaci che bloccano la sintesi proteica.
Che la bloccano?
Ecco, che bloccano la sintesi proteica, bloccano anche
la memorizzazione, la
rendimento e di memorizzazione. Quali sono questi farmaci?
Probabilmente sono farmaci, io non ne ho idea qual è. Però probabilmente sono farmaci che vengono utilizzate in alcuni casi, sono tipo per la cura contro il cancro, no? Che se agiscono contro la sintesi proteica blocco sicuramente la crescita di un tumore, però gli effetti collaterali, cioè sono tutte queste ricerche che sono e avvengono sicuramente in laboratorio, perché un farmaco che dia magari un effetto così devastante come la impossibilità di memorizzare sicuramente non passerebbe tutti i gradi di comitati etici per la commercializzazione eccetera eccetera, però ci saranno farmaci, perché i psicofarmaci, sappiamo, quando uno prende psicofarmaci a meno, cioè il cervello si rallenta, perché lo devo rallentare. Ora io qua non voglio aprire, infatti l'ornitorinco l'ho raccontato per dire che stiamo parlando tra gli amici, che a volte i farmaci, ovviamente se è giusto fermare una persona che si vuole suicidare perché io so che se gli do una medicina gli cambia le sinapsi e quello gli passa la voglia di uccidersi, però questo è appunto anche qui un microbo di una complessità non solo di quell'essere umano ma della vita. Però sicuramente questi farmaci, come vedere una foto o sentire una conversazione qua dentro modifica, anche il farmaco modifica, ma anche il gesto che io faccio, come l'effetto placebo e nocevo, che io lo prendo e già modifica anche se è zuccherino, insomma la natura è troppo avanti e noi non la comprenderemo mai completamente, mi sembra, e quindi non lo so sinceramente, se vuoi mi informo quali farmaci.
Però un esempio già potrebbe essere rispetto alla sintesi proteica, tutto ciò che ci stressa, cioè quindi un aumento del cortisolo blocca determinati processi, e questo magari lo dice meglio Kabat-Zinn rispetto alla meditazione, alle neuroscienze contemplative. Quindi c'è da una parte una società che va a mille all'ora e produce determinati effetti sull'apprendimento, sulla riduzione o sull'invecchiamento, e l'altra invece che va sull'integrazione. Su.
Quindi siamo sempre in bilico tra desiderare la morte del proprio cervello o la propria morte?
Riccardo? È la stessa cosa.
Non è
proprio.
Sì. Io volevo fare una riflessione che, diciamo, riguarda un po' la storia di come l'intelligenza artificiale e le neuroscienze si sono inseguite, no? Io appartengo a quella generazione sfortunata, come diceva Conte di Salina, a cavallo tra i vecchi e quelli nuovi. Quando io cominciavo a studiare c'era questo inseguimento sulla complessità, e si dice, c'era questo che si chiama il connessionismo, no? Che dice, beh, insomma, le macchine sono stupide perché ancora l'hardware non supporta le connessioni necessarie. Se i numeri che hai detto tu sono giusti, le macchine sono ancora stupide, anche se le connessioni adesso sono parecchio di più, perché se stiamo a parlare di 10 alla 6, 10 alla 12, insomma, 10 alla 15, le macchine ormai, macchina singola, singola macchina, poi se abbiamo tutte le macchine che sono connesse in rete, andiamo non nei tera ma nei peta, nei 10 alla qualsiasi. Però le macchine alla fine sì, ci fanno tante cose, cioè, sono ancora stupide. Allora secondo me ancora c'è qualche domanda che rimane, cioè a livello di architettura, allora il connettore sicuramente è un progetto non interessantissimo di più perché ti fa vedere queste cose. Probabilmente la domanda da fare che mi sorprende, insomma, data la mia ignoranza di un po' di anni, dove non mi occupo direttamente di queste cose, noi studiamo, avevo i neuroni dei conigli, le cose così, è che effettivamente un po' tipo quello che appunto ho detto stamattina, cioè probabilmente bisognerebbe andare a vedere se non c'è qualche, perché Klein, un'altra cosa che dice in quell'articolo che è un po' rimasta sepolta, è proprio questa, cioè che l'efficienza, si dice tecnicamente l'efficienza computazionale, da qualche parte deve essere migliorata, perché io posso avere grossomodo l'hardware che ho, ma questo non torna nei conti, ma di parecchio con la capacità, per cui probabilmente c'è qualche svolta può essere quella che dice Klein, può essere tante altre, sicuramente tante altre teorie che io ignoro totalmente, ripeto, sono anni che sono fuori dal giro, ma la mia domanda è questa, sicuramente ci deve essere un'efficienza, per cui noi facciamo qualche altra cosa.
Che le macchine no.
Esatto, cioè, e questo dovrebbe mostrarsi nell'architettura, perché semplicemente mettere insieme dei circuiti logici, oggi ne mettiamo insieme molti di più, evidentemente il cervello fa qualcosa di più figo, va bene? E allora mi domando se tu hai conoscenze almeno di indirizzi di persone che cercano questo figo, che in qualche modo agli elettronici è proprio completamente sfuggito di mano.
Secondo me quello, posso quello che si aggiunge, no? Per esempio io mi occupo di clinica, cioè come dire dall'altra parte, sto con una persona e tutto questo rimane nel connettoma, cioè io non, in quel momento non sto a pensare che cosa, però il connettoma è lì presente, tutte le mie informazioni eccetera. Quindi, e questo connettoma si modifica continuamente in base a quello che diciamo, a quello che succede, se piove, se non piove. E, probabilmente le macchine ancora, tutta questa capacità plastica, che se poi gli aggiungiamo esperienze di un sistema complesso che noi non controlliamo, la macchina forse controlla molto di più, oppure se c'è qualcosa che non va, nell'uomo può nascere una grande idea, la macchina si rompe se c'è qualcosa che non va, cioè non lo so, la magia della natura, quella cosa che non la possiamo mai beffare, il giorno che befferemo la natura moriamo tutti, ci scriviamo, non lo so. E per esempio un'altra parte è l'emotività, cioè io vi potrei raccontare tante cose di perché cioè, le informazioni girano in un certo modo che ha a che fare con, cioè quello che c'è nel connettoma, che lui, che uno di questi ricercatori suppone, è quello che quando noi diciamo la soggettività, no? Quando qualcuno parlava della metafora che poi sono io che gli do la tossicità, no? Vabbè, sì, è tutta, io sono unica, la mia esperienza è a che fare con una tale quantità di informazioni come un caleidoscopio che ci sono e poi scompaiono ma in parte rimangono. Come raccontava Anna, quando leggo i libri di cucina, poi c'è un lasso di tempo XY e poi faccio delle ricette che non hanno a che fare con le ricette, ma sicuramente hanno a che fare. Insomma, per me la risposta è che la natura fa delle cose così plastiche che le macchine, non so se un giorno potranno imitarle, ma il giorno che le imiteranno, come quella racconto che ha attacco un cavetto al computer e sto con mia nonna, vabbè, per ridere, però piano piano chissà da che parte andremo.
Allora io faccio una proposta, di dire ad Andrea che andiamo a pranzo alle 13.30 e così ce la prendiamo un po' con calma anche con la discussione.
No, troppo le 13.30. Come? Troppo tardi.
Che ore sono?
Le 1:10.
Va bene, facciamo 20?
Le 1:20,
alle 13:15 siamo già d'accordo con Andrea, ascoltato, va bene, allora 13:15, poi magari oggi pomeriggio se vogliamo ancora discutere. Va bene, no, va bene, allora lasciamo alle 13:15, Marcello li può regolare perché lui ha chiesto proprio questa cosa espressamente e qua la discussione la passiamo fino alle 13:15, continua la discussione. Io prima di passare la parola a Carlo e poi a Marina che si erano iscritti, volevo fare una...
C'è anche lei,
così. Ah, chi? Lei? Maurizio. Ah, Maurizio, adesso segniamo anche Maurizio dopo Marina.
Anche Alma.
Anna già c'era prima. Ah, Alma? Ah, Alma. Vedrai che andiamo a fare. Volevo fare una riflessione che collega un po' un collegamento tra la relazione di Luca e quella di Alejandra. Ecco, il discorso che ha fatto Luca rispetto alle storie che hanno, diciamo, vengono a formare come un tessuto cicatriziale, no? Quando poi ci riraccontiamo o le cose e che hanno degli effetti biologici. E in fondo sono le evidenze, insomma, che vengono fuori da questi studi, mi sembra di aver capito di cui parla Alejandra, cioè vale a dire che, la psicanalisi, no, in qualche modo ricostruisceva la storia. A me viene in mente le proteine, come c'è questa immagine, no, della gru, e non si tratta altro che di spostare queste connessioni, questi non so cosa, non so come chiamarli, da una connessione a un'altra. Questo facciamo quando facciamo psicanalisi, quando riraccontiamo le nostre storie.
E abbiamo addirittura conoscenze più approfondite di come accade questa cosa.
Un'altra cosa che mi viene in mente è che il discorso della affidabilità della testimonianza oculare, no? O del ricordo, ma quante volte ci è capitato, dice no, io me lo ricordo, era proprio così, ma noi siamo in buona fede, semplicemente quella cosa poi si è ricollegata a un'altra,
certo,
che non c'era in quel momento, no? Quindi penso che tutti, se poi ci riflettiamo, abbiamo esperienza in qualche modo di questo, che ritornano un po' le cose, che a me personalmente ritornano. E a proposito della differenza tra uomo e macchina, no? Diceva Riccardo, i numeri dovrebbero essere a favore
delle macchine,
tutto sommato. E però non dimentichiamo, almeno mi è venuto in mente quello che diceva Varela, che il tessuto, cioè il sostrato, è importante. Cioè non possiamo, il supporto, il sostrato, il neurone non può essere paragonato al chip. Una cosa diversa il cervello, cioè è fondamentale anche quello, la materia
di cui ha fatto.
Penso che sia quello un po' il discorso.
Io ci ho lavorato con Francesco.
Infatti, lo sai benissimo. Io adesso
ho riletto Embodied Mind, per me è cantato di fatto. Il mio problema appunto è il contrario, secondo me noi ci sfugge qualche cosa.
Qual è quel contrasto?
Cioè proprio a te il paradosso che la metafora cervello uguale computer è proprio sbagliata.
È sbagliatissima.
Perché c'è qualcosa dell'architettura che noi ci perdiamo quando facciamo questa metafora.
È sbagliatissima.
Ci deve essere qualche architettura interna che noi appunto neanche con il tomo ancora riusciamo a vedere.
Sì, sì. Quello è, sì, su quello siamo d'accordissimo.
Poi dice proprio a volare si fa, ma
poi non dimentichiamo che c'è il corpo, cioè non è che c'è il cervello da una parte e il corpo da un'altra parte. Come dire, forse Gianni se vorrei riprendere questo discorso. Noi abbiamo parlato tanto di pensiero, di logos, di qua, di là, ma noi siamo, cioè il corpo è uno,
è embodied,
quindi comunichiamo col corpo, non è che comunichiamo solo le parole, è la comunicazione col corpo, con gli odori, con tutto, non è trascurabile.
Computer non è influenza.
Voglio dire qualcosa su questo, no, ma si sente, penso, che la riparazione, io dicevo che ora sappiamo tutte queste cose, però cioè, per tantissimi anni abbiamo lavorato nella clinica sapendo meno cose, però sentendo, intuendo. E allora negli anni 70, dopo che tornavano negli Stati Uniti i veterani del Vietnam, disturbatissimi per delle forti esperienze traumatiche in cui c'era una minaccia all'integrità psicofisica, questa è l'esperienza traumatica, se io vedo qualcuno che muore o che minaccia a me, cioè è questo che la macchina non ha, che se entra uno con una pistola e lei non gliene frega niente, continua a lavorare. Invece hanno il conettoma, le cellule, le cose, fanno le scintille. Arrivavano questi veterani disperatissimi. Certamente gli americani non avevano voglia di dire colpa nostra, abbiamo fatto la guerra, è colpa della mamma che quando era piccolo non la allattava bene, c'era voglia, aveva messo il ciuccio. E la scienza andava avanti, no? Perché c'è sempre lo scienziato che dice io voglio capire, capire, capire. E quindi nasce la psicotraumatologia. E lì, casualmente, perché si vedeva che alcune persone ritornando al posto del disastro, c'era qualcosa nel cervello che alla fine, anziché, che è quello che cerchiamo di fare tutti, evitare il dolore, qualcuno che era più coraggioso o che non poteva fare altrimenti, torna lì e c'è qualcosa che il cervello, questo diceva Greco, gli penso, la natura ripara da sola, il cervello riparava da solo. Come? Perché poi stava meglio, noi supponiamo che quella era una riparazione. E allora si sono cominciate a studiare queste cose, a cercare di riprodurli con tecniche in cui la persona che sta vicino a chi deve tornare all'inferno fantasticando quando non si può tornare dal vero, e non è uguale tornare da soli che tornare con qualcuno all'inferno, perché già c'è un supporto, e questo sicuramente lo sappiamo perché abbiamo parlato di anni e anni della relazione. Quindi questo aiuta a riparare qualcuno che sta vicino, e le macchine, se le metti tutte vicine, non cambia nulla, per esempio. E quindi lasciando la persona che da sola, la persona vuol dire il cervello, da solo ripescasse tutte quelle immagini che solo lui poteva sapere, perché anche chi era lì accanto aveva preso altre immagini. E quindi io, terapeuta, non gli posso dire pensa al bambino che tu hai ucciso, era lui che ci doveva, se aveva il coraggio di ritornare e andare per riparare questo blocco, cioè tutte le cellule rimanevano accese e continuavano a mandare informazioni, perché era terribile questo, probabilmente era contro natura. E per esempio qua c'è tanto di poesia, quindi appunto quando si dice il neurone c'ha una gru che è una proteina che disposta la sinapsi, no? È come se un ingegnere descrive un ponte come fatto, importantissimo, perché se lo fa male caschiamo tutti. Però quando invece un poeta descrive il ponte, come questo paziente racconta una storia terribile e io sento il cuore di questa persona, qui c'è più poesia, tutto, cioè tutto è probabilmente un ingrediente che porta a una certa torta. E quindi questo è come un compagno di lavoro, per me è stata sempre questa frase di Greco Livingstone, che la natura si ripara da sola, ed è con la sintesi proteica e con questa cosa che non sappiamo, che il connessionismo non aveva scoperto, che è questa natura che è magica ancora, un pensiero che ancora non conosciamo bene come accade. Va bene?
Allora, adesso guardo, forse Carlo Marina Maurizio Alma.
Vabbè, io ho 10.000 connessioni che sono accese, quindi cercherò di mantenermi 5 minuti tagliando 5 minuti. Le cose meno 5, vanno bene?
Tanti
5 minuti. Vabbè, portiamo. Vabbè, avevo finito. Allora, dunque, no, brevemente, alcune suggestioni intanto mi sono venute. Malgrado la scientificità degli argomenti affrontati, io comunque consiglierei sempre a chi ancora non avesse provveduto per conto suo di leggere i due libri di Asimov, Io Robot, e il secondo libro di Robot, perché gira di gira molte delle questioni sull'intelligenza artificiale eccetera, e lui le ha trattate ovviamente da romanziere che però era anche un fisico, e quindi chimico. Non diceva fesseria,
chimico.
Sì, chimico, hai ragione. E quindi diciamo, non diceva fesseria, insomma, diciamo, no? Anche se poi ci giocava del suo, perché sennò non sarebbe stato uno scrittore. Un'altra suggestione è il fatto che quando tu hai fatto vedere, no, com'è la corteccia, e la parte bianca che invece è sicuramente prevalente, e in cui avvengono però tutte le connessioni, eccetera, cioè se noi siamo solo la corteccia, se non ho capito male, se no correggimi, tutte queste connessioni non potrebbero avvenire.
Infatti un neurone non è intelligente, è la relazione tra i neuroni che forse lo può diventare,
esatto.
Perché la sostanza, ecco, bianca.
Mi viene in mente una cosa che quando ci sono stati gli studi sul genoma umano, a un certo punto si sono accorti che la parte interessante dal punto di vista del DNA eccetera è una minima parte, e poi c'è tutta la parte, e questo è codice spazzatura, c'è qualcosa scritto ma non significa niente. Poi andando avanti sono accorti che quello è fondamentale, perché è proprio lì che mette in connessione, ecco, quindi diciamo, la parte consolante è che il pensiero riduzionista si sta riducendo, quindi per fortuna la realtà dà sempre più spazio a una visione più ampia. Ora, un minuto è passato. Allora, seconda connessione, quando ancora insegnavo, qualche secolo fa, io stavo in un liceo sperimentale e noi facevamo delle compresenze, organizzavamo insieme delle attività didattiche in cui venivano messe in gioco diverse competenze, diciamo un doppio sguardo bersoniano, possiamo dire così. Quindi come insegnante di matematica avevamo affrontato l'intelligenza artificiale, ovviamente insomma, qualcosa ne sapevo, qualche altro l'ho andato a cercare. E la cosa che mi interessava a livello di ricerca, poi ragazzi, alcune cose sono andate avanti, altre come al solito non si riescono a realizzare, cioè, è che in quel momento gli studi erano su due fronti, erano divisi in due settori. Da un lato quelli che sostenevano che bisognava, in particolar modo i connessionisti, riprodurre il più possibile le condizioni del cervello attraverso le macchine, e altri che dicevano: in realtà noi, imitando la natura, abbiamo imparato molto, però quando siamo andati a metterle in pratica queste cose, abbiamo dovuto trovare delle altre strategie. E noi conosciamo tutto del volo umano, del volo degli uccelli, eccetera, ma gli aeroplani non funzionano come gli uccelli. Cioè, ci sono alcuni principi, se noi non conoscessimo non vorremmo, però non è che si mette a sbattere le ali o che c'ha le penne l'aereo, no? Ecco, quindi diciamo, noi siamo studiati eccetera eccetera, ma a livello tecnico dobbiamo orientare qualcosa che tiene conto di come funziona il cervello umano, ma che deve prendere la strada che le macchine, i chip eccetera possono utilizzare, e quindi diciamo ridurre un po' le pretese. Queste cose di oggi mi convincono che questi della seconda strada c'erano azzeccato un po' di più. Allora, terza connessione e finisco, il problema della connessione, connettività, che poi è anche il problema della relazione, è come per motivi vari, mi sto occupando di reti in questo momento, ecco, a me viene in mente subito la rete, internet, non pensiamo, adesso lasciamo parte momentaneamente i social network, che sono quelli che ci appassionano di più probabilmente, no? Pro o contro, ma pensiamo a internet come funziona, è una rete ovviamente, ma è una rete estremamente interconnessa, e rende possibile le cose che diceva Alejandra. Cioè ci sono molti settori in cui ci sono progetti che possono funzionare soltanto grazie all'apporto di migliaia di persone. Addirittura ho scoperto che ci sono alcuni progetti astronomici che si basano non solo sui grandi osservatori, ma sulle piccole osservazioni che ciascuno può fare da casa sua, ovviamente con un minimo di strumentazione decente, no? Per cui uno si mette a studiare un pezzettino piccolo di cielo tutti i giorni, eccetera, quella informazione messa insieme a tutte le altre permette alla scienza di andare avanti.
Creeremo un cervello universale. Mondiale.
Speriamo.
No, ma guarda.
Speriamo. Ecco, e diciamo che concludo, appunto, praticamente nel giro di una quarantina di anni, piano piano stiamo cambiando i nostri paradigmi. All'epoca in cui parla Benson, il paradigma nominato è un paradigma individualista fortemente riduzionista, e oggi senza le relazioni, non, a parte non vivremo, ma quello già dall'età della pietra è così, ma proprio non riusciremo neanche più a pensare probabilmente. Ecco, io dubito, perché sennò se cerchiamo.
Sì, per me questa è la parte più bella del connettoma, del progetto connettoma, questa e questa poi data che comunque il progetto è nato così, volendo aprire al mondo tutte uno dei punti del progetto è questo database a cui tutti possono attingere, lasciare informazione, prendere informazione, e questa è la parte davvero bella di questo progetto, al di là di quello che porterà, se porterà grandi scoperte o piccole. Per esempio ci sono tantissimi posti, ma anche in Italia, per esempio c'è, mettiamo il centro di Milano che sta studiando l'epilessia, e quindi loro fanno certe informazioni, li mandano e poi i grossi di questi centri ne usufruiscono, un altro centro, molto, molto bello questo, molto amore e pace per tutti.
Io faccio una proposta, andiamo avanti con gli interventi che si sono segnati, però interrompiamo all'una e un quarto, perché se un quarto deve essere già pranzo, e riprendiamo nel pomeriggio, quindi se qualcun altro poi si vuole prenotare, ci sono degli interventi fino all'una e un quarto andiamo avanti, poi se qualcun altro si vuole prenotare oggi pomeriggio, insomma, durante il pranzo ha un'illuminazione, vuole farlo. Quindi io adesso passo la parola a Marina e poi a Maurizio e a Luna e un quarto, interrompiamo e riprendiamo nel pomeriggio.
Non sono Andrea.
No, dici portare qualcuno.
C'è una cosa che mi ha molto colpito, che è lo stimolo che ha dato Gianluca, che è quello di induce tipi di ascolto diverso, cioè lui ha narrato le storie con diverse modalità proprio per soffermare l'attenzione, cioè creare in noi un ascolto diverso. E questo tema dell'ascolto, che è stato un tema poi di fortissimo per Maurizio, ma per tanti altri, insomma, tanti hanno parlato di ascolto, e quindi questo ascolto diverso introduce proprio un modo di entrare in relazione con la storia, che va a toccare livelli emotivi diversi della persona, no? Cioè lui ha iniziato con la storia più svegliata, una storia che mi appartiene molto perché ho avuto un'infanzia molto silenziosa, quindi è la cosa che emotivamente, e poi questo rapporto tra parola e silenzio, no? Che si estremizza proprio quando parla della Brownwich, cioè quando arriva non c'è più neanche, non c'è il bisbiglio, non c'è l'ascolto comunque, quindi c'è un silenzio lì, e si arriva addirittura a un silenzio che viene percepito come narrazione dell'altro, perché l'altro ti riconosce il tuo dolore, no? E quindi tu non devi neanche dirlo. Poi lui ha parlato di due persone all'inizio e ci aveva promesso delle immagini, e queste immagini, secondo me, ci ha suggerito due storie che noi possiamo immaginare, andare a cercare, andare a scoprire da noi in fondo. Quindi ho trovato molto, molto raffinata questa sequenza, no? Cioè la citazione di queste due persone con due storie di vita che si sono su questa terra concluse, e che erano due persone che comunque facevano, lavoravano con le immagini in realtà, no? Perché una era rappresentata, era attraverso il suo corpo, e l'altra attraverso le immagini che riportava al mondo. Poi questo tema invece della storia consigliata di spalle, poi, che ho trovato bellissima. E poi invece la storia in piedi, che è una storia detta e che non è stata mai letta in realtà, e che è una storia che era rimasta dentro la fotografia, quindi dargli voce a quel punto. E lì la voce è stata la voce più alta che lui ha usato, no? E poi anche il fatto di narrare in piedi e non seduti, quindi dare questa forza a questo racconto inascoltato, ma in realtà che è gridato.
L'importanza del corpo nella comunicazione.
Sì, per lui lui vive, è chiaro che lui c'è una grandissima attenzione a narrarsi attraverso il corpo, però non è stato solo questo, è stato anche i toni di voce, e che sono stata una cosa bellissima per me questa, cioè è stata molto, molto poetica, è stato un dono, insomma. Sarà che io sono più sensibile a questa modalità, chiaramente, narrativa. E poi, alla fine di me, no? È come una specie di dichiarazione di dire io sono in ricerca, voglio dichiarare la mia stima a chi è su questa strada, non so, queste sono le mie suggestioni chiaramente, quindi volevo ringraziarlo di questo, mentre invece con lei mi sono avventurata in questi territori della ricerca mai sconosciuti, però le immagini anche lì, queste immagini del bosco alla fine, mi hanno riportato le immagini del bosco di cui parla Mauro, dell'uomo che piantava gli alberi. E allora è come se questa operazione avvenisse nella scoperta dentro di noi, in realtà, no? È come se ci sono persone che stanno cercando di piantare e vedere che cosa cresce dentro di noi e come entra ogni cosa in relazione con l'altra. Quindi vi ringrazio entrambi in questa mia così delirio, perché questa è la mia modalità narrativa, diciamo. Grazie.
Posso dire una cosa?
Grazie. Allora, in realtà la lettura è quella, anche l'idea della suggestione. Volevo dire solo una cosa rispetto a queste due idee di suicidio. Non sono morboso, cioè la morbosità è mia, ma appartiene, la slego. Io volutamente non sono andato ad uno dei due funerali, ma la cosa che mi è ritornata incredibile è quel giorno al funerale di Alessandro, c'erano tutte, non tutte ovviamente, ma la stragrande maggioranza delle persone che aveva fotografato al matrimonio. Quindi questa, solo pensandoci, a me evoca un brivido incredibile, quanto poi l'idea dell'immagine rimane, no? Rimane chissà dove, in quale archivio, in quale traccia. E, per quanto riguarda invece il filone della Fumai, fa parte, quando io ho iniziato proprio personalmente a interessarmi di, prima dell'Abramovic, della Pane, di Silvia Giambrone fino alla Fumai, non riuscivo a capire quello che mi stavano dicendo, cioè sono dovuto rimanere lì per settimane, mesi, come probabilmente l'Abramovic ha capito il suo lavoro quando era grande, non lo puoi capire quando stai dentro, no? Un processo, e ho capito la meravigliosità che c'è dietro queste performance, che a volte non diceva non sono leggibili, ci devi stare, ci le devi vivere nella relazione e poi capisci la potenza che ti restituisce e dici ok, il corpo guarda che facciamo, anche non facendo.
E a me quando vedevo queste foto così belle, secondo queste micrografie, mi veniva sempre in mente questa frase di Gregory Bateson che dice che l'arte è un prolungamento della natura. E come anche questa natura di questa cosa così piccolina che è questo neurone, fotografati diventano davvero delle opere d'arte quando li facciamo aumentare di volume e così le possiamo vedere.
Bene, allora Maurizio, e poi direi che rimandiamo oggi pomeriggio, così con tempi distesi, se c'è qualcun altro che vuole intervenire lo può dire anche oggi pomeriggio.
Grazie, mi sono praticamente dimenticato quasi tutto che volevo dire. Dunque, c'erano diverse cose. Beh, grazie a tutti e due per le relazioni molto, molto belle, molto stimolanti. Allora, diciamo che il concetto fondamentale che stava sotto quello che volevo dire è che il linguaggio naturale è un linguaggio strettamente relazionale e strutturale, cioè ciò che è importante nella comunicazione biologica è la struttura delle molecole, la struttura tridimensionale delle molecole e la relazione. Alejandra lo ha fatto vedere, soprattutto quello relazionale, per me era chiaro anche quello strutturale, perché altri non lo so. nel momento in cui c'è una comunicazione chimica nella sinapsi, ciò che è importante è la struttura, struttura della molecola e struttura del recettore. C'è un altro punto importante, che la materia vivente, non sappiamo dire molto di più su quella che per noi non rientra nella materia vivente, ma qui è un problema di contorni di nuovo. Non è detto che quello che noi non vediamo, non capiamo, sia effettivamente così. Però qui chiudo. Però tutto ciò che ha a che fare con la materia vivente è continuamente in movimento. Allora, studiare una cosa come il connettoma è come fare un istantaneo a un treno ad alta velocità. Non sappiamo dove era prima, non sappiamo dove sarà dopo. Il discorso è essenzialmente probabilistico e fotografa una cosa in continuo movimento, in continua evoluzione e quindi in continuo cambiamento. Altro concetto, non esiste, non è mai esistita, non lo so se esisterà, la possibilità di modificare una struttura vivente come vogliamo noi. Non c'è questa possibilità. Esiste la possibilità di dare uno stimolo a una struttura vivente, ma la modificazione spetta a lei. Noi, neanche il chirurgo riesce a fare questa roba qua. Cioè il chirurgo può togliere l'appendice infetta, ma quale sarà la reazione dell'intestino cieco, della sutura, di quell'organismo, eccetera, 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 non è minimamente prevedibile.
Assolutamente.
Quindi anche questo è un altro concetto che bisogna sempre tenere presente, perché se no noi corriamo l'errore di pensare di andare a modificare la struttura vivente. E forse questa è una delle cose che ci sfuggono quando parliamo di intelligenza artificiale, intelligenza e cervello, cioè l'intelligenza artificiale è una roba che noi modifichiamo quando vogliamo, un microchip lo andiamo a modificare quando vogliamo, un hardware lo modifichiamo come vogliamo noi, il cervello non è modificabile come vogliamo noi, ovvero io posso andare a togliere un pezzo di cervello a una persona e l'ho modificato come volevo io. Ma ciò che sarà il risultato non dipende più da me, perché dipende, come diceva Leandra, da tutta una serie di capacità plastiche di quella struttura vivente di riorganizzarsi dopo il danno. Se il danno è stato troppo importante, morirà l'organismo intero, perché noi siamo animali e non vegetali. Io a una pianta posso tagliare anche 10 rami su 20 e lei farà in modo di sopravvivere. A un uomo se taglio la testa non sopravvive, perché noi non siamo modulari e le piante sì, questa è un'altra grossa differenza. Altro discorso, i farmaci. Il cervello ha tutta una struttura intorno a sé protettiva che sono le meningi, e poi c'è il liquido cefalorachidiano, poi c'è l'astroglia, poi c'è la microglia, poi c'è l'oligodendroglia, che fanno da filtro rispetto a tutto ciò che sta al di là del cervello, si chiama barriera ematoencefalica questa qua, che seleziona tutto ciò che può venire a contatto con i neuroni. Ad esempio la maggior parte dei neuroni passa, degli ormoni, scusate, passa questa barriera, per cui ad esempio la gravidanza modifica strutturalmente il cervello della donna. E queste modificazioni hanno tutta una serie di ripercussioni e di effetti, anch'esse assolutamente imprevedibili, che vanno dalla felicità più assoluta al suicidio, la maggior parte dei farmaci invece non è in grado di superare la barriera ematoencefalica. Quindi noi abbiamo tutta una serie di problemi nella terapia delle patologie cerebrali, perché taluni farmaci non passano questa barriera, quindi non arrivano lì a meno che io non li faccia con una siringa direttamente nel cervello, cioè superando meccanicamente la barriera ematoencefalica. Ma se lascio fare al corpo umano, questa barriera selezionerà ciò che può venire a contatto con il cervello. E stessa cosa la diceva già Bateson, esiste una selezione non solo di questo tipo fisico, ma esiste una selezione, come diceva anche Aleandra, di tipo, chiamiamolo più mentale, cioè il nostro cervello seleziona anche le idee, come non lo sappiamo, però indubbiamente le seleziona, perché tutti siamo più o meno venuti a contatto con delle idee ossessive. E come facciamo a toglierci dalla testa quando ci vengono? Ognuno ha il suo sistema, ecco. Altro concetto, questo appunto dicevo adesso, man mano che parlo mi vengono in mente, però abbattetemi quando. Sì, ultimo concetto e qui chiudo. Tenete presente che quasi lo stesso numero di neuroni presenti nel cervello è presente al di fuori del cervello, soprattutto concentrato nel nostro tubo digerente. Che quando diciamo quello lì di pancia non mi piace, stiamo intendendo quello, che la nostra pancia è un secondo cervello, la nostra pelle è ricca anche lei, no? Quindi c'è tutto un discorso molto complesso, perché dalla scatola cranica escono 12 nervi cranici che vanno fino alla punta dell'alluce e alla radice dei capelli, innervando tutto, e costruiscono veramente un altro cervello che ha tutta un'altra modalità di funzionamento rispetto a quello che Aleandro ha descritto molto bene rispetto a ciò che sta chiuso nella scatola cranica. Quindi questo solo per rendere conto della complessità del problema.
Grazie.